With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
That was my next
dilly
question.
Dilly dong, come on.
La storia italiana spesso ci ha raccontato di scandali, inchieste, vicende di cronaca nera capaci di farti accapponare la pelle. Ecco, un qualcosa però di così grave e scandaloso come il 25esimo e quindi ultimo posto di Tananai a Sanremo 2022 non si era mai visto. Vergogna.
Con la classifica di stasera di Sanremo 2022, il giornalismo musicale italiano ha toccato il punto più basso all'inizio della sua storia.
Ma che dici?
Complimenti vanno anche a un ex membro di quella maledetta sala stampa di nome Andrea Giachi. Complimenti, maestro.
Ma era una classifica onestissima. Ecco, questi sono i postumi della settimana festivaliera e sono veramente tutti ubriachi di Tananai, che io, a dire il vero, ho stroncato nelle considerazioni sparse sul festival, perché oggettivamente diciamo che live non rende benissimo, per usare un eufemismo, ma bisogna riconoscere il genio dell'avvocato che, davvero precursore, già martedì mi scriveva messaggi di insulti dicendomi: non è possibile che Tananai sia ultimo, non avete capito niente voi della stampa. Chapeau avvocato, hai anticipato il paese reale. Anche se nel mio cuore rimarrà indelebile la canzone di Anamena, praticamente i CCCP versione Giostra tamarrissimi. Vabbè, iniziamo questa puntata, va?
E niente, ci vediamo all'Eurovision, raga!
Episodio numero 78 di Dilly Dong, siamo di nuovo qui, ciao Lore, oggi siamo tutti, è incredibile. Ciao avvocato, ciao Anto.
Ciao.
Uè uè.
Ciao Andrea, che bello, la famiglia riunita.
La famiglia.
Sì, come tutti intorno alla tavola, come succedeva da un po'. Ci sono stati tra l'altro un paio di giorni molto interessanti nei quali segniamo, a parte la fine del festival della canzone italiana che mi ha tenuto impegnato in questi 5 giorni, c'è stato il curioso esonero di Cellino, che è tornato a fare Cellino, che ha esonerato Random, Inzaghi a Brescia, nonostante forse fosse al terzo posto, per quanto io non sia un estimatore di Super Pippo come allenatore, insomma, scelta come sempre quella di Cellino curiosa. C'è stata la rescissione di Kalinic col Verona letteralmente 5 minuti dopo che ha finito di giocare contro la Juventus, quindi praticamente mentre era sotto la doccia ha rescisso il contratto col Verona. E c'è soprattutto questa super salernitana, Giovinco che firma con la Samp, anche niente.
Bravo.
Male, ma poi c'è questa super salernitana, lo diciamo agli amici che magari ci ascolteranno, stiamo registrando nel mezzo del big match di giornata, ovvero Salernitana-Spezia, e c'è già Simone Verdi che all'esordio ha timbrato 2 volte su punizione, almeno così mi riferiscono, giusto per dare un quadro del contesto. E quindi la lotta... ha segnato anche lo Spezia, però attenzione, gol, sì, aveva pareggiato Manai su rigore e poi ha risegnato Verdi, ecco. È stato ammonito Amian, mio pupillo, al fantacalcio. Comunque partita bellissima, dovevamo fare una live su Salernitana Spezia, però oggi io resterei un po' in zona derby e sulle prospettive che si aprono, perché sicuramente io mi ricordo nella puntata dedicata al derby di andata io avevo aperto dicendo: beato chi ci ha capito qualcosa sul o chi ha certezze granitiche più che altro sul futuro del campionato, perché a me sembra molto bella e intensa la lotta tra 3 squadre. Diciamo che in maniera anche abbastanza disorganica, però, siamo arrivati al derby di ritorno con una situazione molto simile, perché c'era l'Inter palesemente in fuga, che ha convinto un po' tutti, me in primis, ma ne avevamo parlato anche nel corso delle scorse puntate, un po' tutti credo qui dentro. La qualità del gioco proposta dall'Inter, i risultati che aveva portato a casa avevano fatto immaginare un po' tutti la squadra nerazzurra come la principale candidata alla vittoria del campionato, credo lo sia tuttora, però c'è da notare che comunque il Milan, che ha fatto fatica per un tempo, poi è riuscito in qualche modo a portarsi a casa il derby. Il Napoli, in mezzo a mille difficoltà, ha perso qualche punto in maniera anche stupida, se vogliamo, però poi nel momento in cui sembrava dovesse crollare è tornata a galla, e abbiamo una situazione molto molto interessante con tre squadre in un punto, e nella prossima giornata l'Inter deve andare a Napoli. Quindi sicuramente un periodo non facile per i nerazzurri, e una situazione che potrebbe regalarci qualche guizzo, qualche sorpresa, veramente niente male. C'è anche la Juventus che è tornata, poi magari di quello ne parliamo in chiusura di puntata. Però vi chiedo intanto subito, per aprire, soprattutto sul derby, se è cambiato qualcosa nella vostra percezione, perché io ad esempio la vittoria del Milan l'ho trovata molto situazionale, no? È una squadra che tendenzialmente ha sofferto il primo tempo, non è riuscita magari a esprimere il suo solito calcio, perché il Milan quando va ai mille all'ora, ma non riesce a farlo sempre, è una delle squadre più divertenti da vedere della Serie A, molto verticale, un calcio molto fluido, però magari meno continuità dell'Inter. L'ha fatto vedere anche nel derby, però è una squadra che quando sembra lì per lì a un passo dal baratro, comunque in una situazione di grandi difficoltà, quasi sempre si rialza, non sa neanche benissimo come, ma lo fa. Addirittura qui ha trovato due gol con Giroud, che non è proprio il giocatore, il centravanti col più grosso fiuto del gol della Serie A. Quindi, al di là di tutto, mi sembra che comunque sia tutto molto bello e in ballo, per fare un gioco di parole veramente squallido, e sì. Non so se anche per voi è cambiata la percezione sul campionato. Io sicuramente sono ancora più interessato di prima, perché vedo sicuramente una favorita, ma una situazione molto interessante.
No, la situazione è interessante. L'Inter deve recuperare comunque una partita col Bologna.
Ho capito ancora di cosa hai bisogno.
Quindi probabilmente vanno considerati tre punti in più. Per me,
scusa, mi ha pareggiato lo Spezia, intanto, mentre stiamo registrando, okay. 2-2. Cioè, questa è la partita più bella della stagione.
Più bella dell'anno. Comunque no, l'Inter io la vedo ancora come la grande favorita. Ha peccato un po' di Ibris, nel senso che evidentemente il gol del vantaggio, il secondo tempo dell'Inter non è stato il classico secondo tempo dell'Inter. Ha voluto gestire il risultato senza però fare gioco, lasciando il possesso al Milan. Il Milan è stato bravo ad alzare l'intensità, ha trovato due gol abbastanza fortuiti, perché sono stati due gol abbastanza fortuiti. Penso che sia stato giusto così, e penso che il campionato comunque adesso ha un maggiore interesse anche per noi tifosi, però cambierà poco. Io vedo comunque l'Inter nettamente sopra le altre due, e niente, cioè, era una partita che poi bastava cambiare i portieri, sarebbe finita tranquillamente nelle mani dei nerazzurri, però insomma questa cosa non si può fare, ben venga che il Milan abbia un portiere così forte.
Esatto, sarà una banalità, no? Però si dice sempre, le partite si vincono a centrocampo, è pur vero che però se sei più bravo nelle due aree sei diversi passi avanti rispetto all'avversario. Il Milan è stato molto più bravo nelle due aree rispetto all'Inter, perché ha un signor portiere, quello dell'Inter a giorni è signor portiere, ad altri sembra un signore un po' più anziano, bisogna dire. E Giroud ha giocato una partita dimenticabile a livello proprio strettamente tecnico di gioco, però è stato fenomenale nelle due occasioni che gli sono capitate, anzi in quella che gli è capitata e quella che si è creata. Devo dire, la percezione è cambiata, paradossalmente non per le due squadre in gioco, quasi per la terza, quella che guardava da spettatrice, cioè il Napoli, perché la vera vincitrice di questa giornata di Serie A secondo me è il Napoli. Sì. A livello di gioco il Milan è vero quello che dice Andre, è una squadra che potenzialmente può fare cose meravigliose, ma non le fa da un paio di mesi, non le ha fatte neanche nel derby, e quindi è un po' effimera, rischia di essere un po' effimera questa vittoria, che non ingigantirei, perché se il Milan non si rimette a giocare da Milan, è vero che forse a livello di mentalità stiamo parlando della squadra più solida di questo campionato, per quanto mi riguarda, però fa molta fatica, abbiamo già parlato in questa sede di come ci siano degli imprescindibili in questa squadra, e se mancano loro, manca il gioco, se non c'è Ibra e Giroud, va bene che ti fa due gol così, però te li ha fatti oggi, non te li ha fatti negli altri giorni, diventa tutto molto complicato. Quindi sono tre punti fenomenali per i rossoneri, che però vanno messi a frutto, cioè gli va dato un senso a questi tre punti. E allo stesso modo, anzi in maniera diversa, l'Inter deve dimenticarsi presto di questa sconfitta. Io credo che il segnale peggiore l'Inter non l'abbia dato nella presunzione, perché come diceva Lore, c'è stata presunzione da parte di Inzaghi, i sorrisetti al cambio Çalhanoğlu Vidal, una partita che sembrava già in cassaforte. Però il problema vero è stato come ha reagito ai gol del Milan, che sì, sono casuali, ma possono capitare in qualsiasi partita, e se in una partita tu prendi un gol e ti disunisci in quella maniera, un gol inteso come evento assolutamente normale di una partita di calcio, beh, allora forse non sei così campione come ti avevamo dipinto. Secondo me l'Inter rimane la squadra migliore della Serie A, e probabilmente è stato un episodio come lo sono stati i gol del Milan, questo cedimento strutturale. Però Inzaghi deve lavorare perché questo non si ripeta, deve lavorare probabilmente per smettere di mandare certi segnali alla squadra, perché io trovo che l'Inter rimanesse una squadra migliore del Milan anche dopo i cambi, a livello squisitamente no, sulla carta, però ha fatto, non mi ricordo se 3 o 4 cambi, credo 3, tutti nel giro di 5 minuti, anche meno, e non ha dato un segnale, un buon segnale. Sono stati tanti piccoli errori che in una partita grande l'hanno condannata, e adesso bisogna dimostrare di esserseli dimenticati. Se non riesce a ripartire diventa dura, e il Napoli, secondo me, più del Milan, resta in agguato, e la prossima partita, indovina con chi è? Proprio con il Napoli, in discreta Serie A.
Eh sì, d'accordissimo con te, tra l'altro.
Io invece...
Napoli che non... Vai, Av, scusami.
No, scusa, io invece vorrei risponderti, Andre, alla domanda che mi intriga di più sulle percezioni sull'Inter. E parto dalle dichiarazioni di fine anno scorso di Antonio Conte, che ha detto l'Inter rimarrà in alto per moltissimi anni, e io ho lasciato
un lavoro
finito. Ha detto, io ho lasciato un lavoro finito, come dire, va solo continuato, no? A coltivare, ma comunque il lavoro è finito. Io smentisco, nel senso che la mia percezione è cambiata molto dell'Inter, non tanto dell'Inter di adesso rispetto all'Inter di qualche giornata fa, ma proprio dell'Inter 21-22 rispetto 20-21.
Beh, cioè, gli hanno venduto anche due più forti,
esatto.
Volendo.
Esatto, no, lì volevo arrivare, cioè togliere Hakimi, togliere Lukaku da quella squadra là, per carità, ha sostituito Lukaku egregiamente da Dzeko, che sta giocando benissimo, fa giocare la squadra, tutto quello, ma non è Lukaku.
No.
Cambiare Conte con Inzaghi, che comunque Conte, che se ne dica, ha fatto un lavoro pazzesco, cioè penso che questo gli vada riconosciuto, ha cambiato molto, cioè io non credo, ecco, è la percezione, hai usato la parola giusta, non è tanto la percezione mia, tua, nostra, è la percezione che hanno gli avversari dell'Inter, che secondo me è cambiata. Non la si sente più come quella squadra clamorosamente più forte, almeno io, rispetto alle altre, non, senza guardare la classifica, adesso prenderà 3 punti, magari andrà a 4 punti in più del Napoli, va bene, non li prenderà, non lo so, ma in campo l'Inter non è una corazzata come lo era la scorsa stagione. Credo che farà fatica a vincere, magari vincerà, ma farà fatica. Non la vedo così favorita come sento dire da voi, non la sento così io. E poi vorrei spezzare, venendo al Milan, una lancia a favore di Giroud, perché mi sembra
un'arancia.
Anche un'arancia, e finire i gol un po' casuali, un po' fortuiti. Giroud nel secondo gol si va a prendere la palla con un contrasto fisico ai limiti del fallo su Sanchez, poi si lancia in aria, si fa trovare pronto e segna. Poi c'è anche il giro, sì, quello che volete, il giro su se stesso in aria, il guizzo, quello che volete, però Giroud secondo me è un attaccante un po' sottovalutato, ha fatto 7 gol e un assist in 15 partite, con alcuni scampoli di partita. A 35 anni comunque è abbastanza integro fisicamente, ha vinto un campionato del mondo, è un giocatore super esperto, ha giocato nelle massime squadre del calcio mondiale. Penso che gli vada riconosciuto che quando è in serata, come lo era l'altra sera, è determinante, perché lo è stato.
Sì, sì, ma penso non volesse tanto mettere in dubbio la qualità di Giroud, piuttosto il fatto che, soprattutto il secondo gol, sì, Milan muove bene palla, ma se Giroud non ti fa quel lavoro lì su De Vrij, con un attaccante esatto, normale non parlavi di gol, insomma,
è estemporaneo,
la casualità è più su, esatto,
il primo è casuale, il secondo è estemporaneo del... sì, che non è capitato per il gioco del Milan, e così come mi stucca un po' la narrazione del Pioli l'ha vinta quei cambi. Pioli ha tolto che sì, che stava giocando molto male da trequartista, ha messo Brahim Diaz, non ci voleva,
ma no, poi
me lo perdoni, un genio,
era sotto, cioè era anche sotto, no, nel punteggio, era abbastanza scontata come mossa, nel senso era anche abbastanza,
sì, ma poi
scontato
fai fatica a
che partisse con che sì, secondo me, perché comunque dietro Brozovic in questo momento c'è tanta narrazione, c'è il fatto che è il migliore mediano della Serie A, il miglior regista della Serie A, è in forma smagliante, quindi mi immaginavo partisse con il che sì, magari è uomo su Brozovic, però dopo cosa poteva fare? Era ovvio che il cambio fosse l'inserimento di Diaz, bisognava solo vedere per chi, ha tolto che sì. Diaz tra l'altro è entrato benissimo, era da un po' che non giocava, sì, così bene.
Assolutamente, ma poi quando sei sotto, col trequartista saltatore ci fai il giusto, no?
Appunto,
cioè,
no,
lì
no,
ti può servire in pressione, come dicevi tu su Brozovic, ti può servire se hai una, comunque costruisci una bella mole di gioco, un centravanti che ti fa tante sponde, riparti, però poi ti serviva più qualità nel far girare palla, perché l'Inter ha iniziato a chiudersi, e far gol all'Inter non è semplice. Vai, Anto.
No, vorrei proporvi un tema, così, d'amblè, random. Cosa ne pensate voi di Lautaro Martinez? Perché mi è venuto in mente, perché l'avvocato parlava di Lukaku, no? Lukaku che è stato sostituito da Dzeko, ma forse il suo sostituto negli occhi e nella testa della dirigenza dell'Inter era proprio Lautaro. Ma Lautaro è il nuovo Agüero o è qualcos'altro? Forse non è quello che ci aspettavamo che sarebbe stato, forse non è tutto quel finalizzatore, e a questo punto all'Inter mancano, rispetto ai piani, dei gol che avrebbe dovuto segnare lui.
Scusate, secondo inverto me... un attimo l'ordine, perché è un argomento che mi scalda e rispondo molto sinteticamente. Giocatore molto sopravvalutato, buon giocatore, ma molto sopravvalutato, veramente molto. Ecco, paragonarlo qua a certi mostri sacri del calcio argentino mi fa rabbrividire. Prego, Lori.
Una grande stima.
Purtroppo le prestazioni di Lautaro non sono esaltanti, le abbiamo sotto gli occhi. Secondo me da sempre a Lautaro manca, è una banalità, però manca classe. Cioè Lautaro non ha la classe di Agüero, non ha neanche la classe di Dybala, non è, questi argentini qui, che magari erano anche più bravi in rifinitura, anche in fase conclusiva di Tevez, erano giocatori con classe, cioè trovavano la giocata di classe. Il tiro a giro, cioè Lukaku quando conclude sempre di potenza, sempre con foga, è molto bravo nelle palle alte, quando gli arrivano i traversoni alti si coordina bene di testa, però non ha quella classe lì. Lautaro ne sbaglia tanti di gol perché gli manca quella freddezza, quella classe che altri nomi che sono usciti fuori, come può essere Agüero, avevano, e questo per me è un dato di fatto ormai. A prescindere da questa considerazione, secondo me sta giocando anche malino, cioè io mi aspetterei di più anche in termini proprio carismatici, di presenza, cioè, è un giocatore a cui Inzaghi rinuncia con una facilità che mai mi sarei aspettato. Cioè, uno dei primi cambi ultimamente è sempre Sanchez per Lautaro,
sì,
che fa strano, perché comunque parliamo di Lautaro, che doveva essere la stella di quest'Inter. Quindi, rispondendo alla domanda di Anto, può essere che l'abbiamo un pelo sopravvalutato, il tempo poi ci dirà veramente di che giocatore parleremo, però al momento sì, io personalmente l'ho sopravvalutato.
Forse anche io sono d'accordo con te sull'aspetto tecnico, credo anche che magari non sia immediato il passaggio da, non dico comprimario, ma sicuramente da spalla e partner a, diciamo, frontman, no? Come deve essere in questo momento lui, lo vedi da cose banali, tipo il rigore dell'andata, tipo il fatto che poi non sia più rigorista, che magari qualche responsabilità in meno se la sia tolta, in questo momento è anche molto nervoso, poi c'è stato tutto quell'episodio con Teo, a livello tecnico sicuramente è una, già con una spalla diversa, che ha comunque meno rapidità, meno capacità di transizioni di Lukaku, e sicuramente magari anche qualcosa in più a livello di, anzi sicuramente qualcosa a livello in più anche a livello di qualità e di geometrie, però ti fa comunque un lavoro diverso, e sì, forse lì mette Sanchez, anche perché se Sanchez sta bene si integra forse anche meglio con Dzeko, quindi anche un tema di partner, che per un giocatore che di fatto è una seconda punta, che tra l'altro nel calcio di oggi non è proprio il ruolo più comune del mondo, anche quello influisce. Io credo che con il tempo possa trovare
la sua dimensione,
che non è quella di fenomeno, però sicuramente quale giocatore molto utile. Contiamo che in questo momento al Barça, per esempio, hanno preso Ferran Torres, che tecnicamente è anche più interessante di Lautaro Martinez, però in questo momento non parliamo di uno dei top 5 attaccanti del mondo, però sembra una squadra che già con un giocatore così può girare di più, quindi poi dipende anche dai contesti in cui lo metti dentro.
Secondo me, non l'hai fatta apposta, però mi hai dato l'assist, il rischio di quello che diremo su Lautaro anche negli anni a venire sarà di un grandissimo giocatore, ma un grandissimo secondo violino. Questo secondo me è un rischio che corriamo, nel senso, un giocatore che, se messo in un contesto e con qualche compagno di squadra, come poteva essere Lukaku dell'anno scorso, più dominante, con più pressioni addosso, con più responsabilità, può rendere alla stragrande. Quando diventa lui la prima stella fa un po' più fatica. I numeri comunque sono dalla sua, perché comunque nell'Inter ha segnato 50 gol, una cinquantina di gol in 120 partite, con l'Argentina ha già segnato una ventina di gol, però l'impressione è questa.
Sì, sì, chiarissimo. E la capisco, perché in questo momento è probabilmente l'immagine che restituisce. Poi sai, magari la storia cambia rapidamente, tutte queste tematiche anche psicologiche che vediamo vengono spazzate via in un secondo, perché ti fa due gol importanti contro il Napoli, faccio un esempio random, e lo scenario cambia, magari trova anche lui più fiducia e poi parliamo invece di un giocatore diverso. Sicuramente in questo momento è forse quello che ha ripagato meno le aspettative, mentre il resto della squadra mi sembra che, al di là di una sconfitta, ripeto, piuttosto episodica col Milan, stia girando anche molto bene, gioca un bel calcio, è una squadra matura, quindi tra l'altro, a proposito di squadre mature, sono curioso di vederla confrontarsi col Napoli, perché pur essendo, non essendo il Napoli scintillante di inizio stagione, una squadra che mi divertivo tantissimo a vedere giocare, per esempio col Venezia ha fatto una partita di grande maturità, non così divertente, non così bella, però ha pazientato con il pallone, ha aspettato il momento per segnare, una volta che ha segnato ha gestito, ha usato il possesso palla come un'arma difensiva praticamente, si accontentava anche dell'1-0 e poi l'ha chiusa sul 2-0, e adesso contro l'Inter, tra l'altro, gli dovrebbero rientrare tutti, compresi Koulibaly e Anguissa. Koulibaly che ha vinto proprio ieri, tra l'altro, la Coppa d'Africa con il Senegal da capitano, quindi sarà un grande banco di prova, secondo me anche più importante di quello poi in Coppa Italia contro la Roma, perché mi sembra evidente che l'obiettivo dell'Inter non sia primariamente la Coppa Italia ma il campionato.
Sì, sono d'accordo. Adesso ho visto poco il Napoli, ieri ho visto veramente qualche minuto, è comunque una squadra matura, lo sta dimostrando, perché ha vinto tante partite così, e quando le vinci tante è sintomo di maturità.
Io, sì, ragazzi, ma poi sa giocare bene, ma sa anche, no, esatto, sa anche essere speculare.
Certo, sì,
era
sì,
una
sì.
Cosa che non mi aspettavo, soprattutto dopo averla vista inizio stagione. Cioè, questo, parliamo della miglior difesa e lo diciamo sempre, dietro non è che abbia, no?
Fenomeno. Io continuo, esatto, continuo però a pensare...
Vai.
Ah, no, continuo a pensare che l'Inter sia favorita e anche abbastanza sopra sia al Napoli sia al Milan, però è giusto caricare di aspettative questo big match, perché se il Napoli dovesse vincerlo è ovvio che cambia tutto nella testa dei giocatori. Cioè, l'Inter comunque viene da un periodo di credo 9 vittorie, un pareggio e la sconfitta col Milan, qualcosa del genere. Cioè, stava ammazzando la Serie A con un allenatore nuovo, con tanti cambi in rosa. Non vorrei che adesso fossimo troppo cattivi per questa sconfitta, che secondo me è stata abbastanza casuale. Non hanno aiutato neanche i cambi di Inzaghi, qualcuno l'aveva detto. Inzaghi è molto allegriano su questo. C'è un giocatore ammonito, 65-70, lo toglie. Il cambio di Çalhanoğlu non esisteva né in cielo né in terra, era probabilmente il migliore della mediana dell'Inter con Brozovic. L'ha tolto già ragionando con un'ottica futura, era diffidato, qualcosa del genere, oppure no, semplicemente metti che prende il secondo giallo. Però ragionamenti che in un derby, cioè, io posso capire se vince 3-0 in casa con la Salernitana, 1-0 sopra nel derby sa un po' di presunzione e quasi troppo. Perisic perché si era fatto male anche quel cambio, se no non si poteva spiegare. Lautaro subito fuori per Sanchez, che è un cambio che fa spesso, però anche lì.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Comunque, secondo me, Lautaro avrà sempre un altro peso rispetto a Sanchez per certe partite, poi soprattutto... Non lo so, mi è sembrato che doveva andare così quella partita, però già dalla prossima, secondo me, vedremo un Inter con un'altra convinzione.
Scusate, quello che volevo dire sul Napoli... Il Napoli, secondo me, non dobbiamo valutarlo per questo inizio di anno 2022, nel senso che ha fatto molto 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 bene nel 2021, ma ha iniziato un 22 con delle partite facili, cioè sulla carta era strafavorito. Stavo scorrendo adesso il calendario, nell'ultimo mese ha giocato il 9 di gennaio con la Sampdoria in casa e ha vinto 1-0. Poi ha giocato in trasferta a Bologna, ha vinto 2-0, in casa con la Salernitana 4-1, poi a Venezia 2-0. È vero che poteva capitare un pareggio, un inciampo, ma era largamente favorito su queste squadre qua.
Però e scusami, ha buttato 6 punti tra Spezia e Empoli in casa. Cioè, ha perso due partite lì, quindi io invece sono, nel senso, per me era lì che ci voleva la risposta importante, perché paradossalmente poi a parte l'Inter nei big match ha tenuto botta, cioè con la Juventus e col Milan ha giocato decimato, però ha portato a casa 4 punti in trasferta. Sì. Secondo me invece non è da sottovalutare che vinci con le piccole, perché anche quello è segno di maturità. Per quello io ero non colpito, perché comunque la squadra mi piace, però non è così banale come sembra, proprio a giudicare dai risultati che aveva avuto. Poi sono d'accordo con te che certe squadre sulla carta devi batterle, però tra il dire e fare,
diciamo che adesso è un tour de force un po' diverso, perché a parte il Barcellona Europa League, quello a storia a sé, è andato e torno in febbraio, poi al Cagliari, che va bene, una squadra assai alla portata, però poi è un bel tour de force, perché appunto ha la Lazio fuori casa, al Milan. E poi anche il Verona, che a parte l'altra sera con la Juve, è una squadra sempre insidiosa, secondo me, soprattutto da affrontare in trasferta, cioè a casa del Verona. Adesso è il momento della verità, credo, da qua a metà marzo.
Sì, sono d'accordo con te su questo. Cioè, è un periodo importante, anche perché poi un conto è avere, no, 6-7 punti di divario a novembre, un conto è trovarteli in capo a marzo-aprile, lì diventa sempre più difficile andarseli a riprendere. E a proposito di squadra che sta perdendo punti, ne ha vinte soltanto 3 in casa in questa stagione, cosa che era difficilmente pronosticabile, è l'Atalanta, che in questo momento è stata superata dalla Juventus, e c'è un altro scontro diretto, proprio ne parlavamo all'inizio, domenica prossima, tra Atalanta e Juventus. Ecco, la Dea è una di quelle squadre sulle quali io a inizio stagione, vedendo anche il mercato in tono minore, diciamo così, dell'Inter, avrei puntato, perché mi sembrava potesse essere un po' l'anno in cui si poteva mettere la ciliegina sulla torta. C'è da dire che la fatica che stanno facendo, poi sono stati anche sfortunati anche loro, però quello è parte del gioco, infortuni, Zapata che era in forma strepitosa, che è rientrato, si è rinfortunato, diverse problematiche. Però in questo momento rischia, per la prima volta negli ultimi 3 anni, credo, di star fuori dalla Champions, ed è sicuramente quello un fattore. le dice probabilmente male anche per il fatto che la Juventus ha fatto un mercato di gennaio importante, no?
Sì, parto.
Cioè, non so, Lore, tu che l'hai seguita.
No, io, guarda, l'ho seguita. Ho fatto anche
D'Albert trequartista, meraviglia assoluta.
Ho fatto anche le considerazioni sparse. Vabbè, Mazzarri all'avanguardia con uno schema improvvisato, un 3-5-1-1. D'Albert che faceva il trequartista, poi in fase di non possesso andava esterno, mille terzini in campo.
Bellissimo.
Vabbè, tutto bellissimo.
No, solo, ma... però solo per dire, aveva tante assenze in attacco. Perché adesso sì, a me non piace Mazzarri, è un catenaccio di base molto catenacciaro, però lì poteva far poco.
Era costretto. No, Pavoletti si è fatto male 2 ore prima del match, un qualcosa del genere, quindi Keita era già rotto, non aveva alternative. Ma concentrandoci sull'Atalanta, e purtroppo la partita col Cagliari a me ha confermato le sensazioni che ho da inizio anno. Anch'io ero del partito di Andrea, nel senso che la vedevo come addirittura una pretendente allo scudetto prima che si iniziasse a giocare, ma avevo fatto dei calcoli sbagliati e adesso i nodi stanno venendo al pettine, nel senso, l'Atalanta ha giocato anche un buon primo tempo col Cagliari, non meritava di andare sotto, probabilmente sul gol di Pereiro secondo me c'era anche un tocco di mano, un po' se la giusta. Ma a prescindere, il primo tempo mette bene in evidenza tutti i limiti di questa squadra negli ultimi 30 metri. La vedevi l'Atalanta di un po' di tempo fa, e quando arrivava negli ultimi 20-30 metri aveva un sacco di soluzioni. Un po' per le assenze, un po' perché alcuni giocatori non li ha più, adesso non è così. Cioè, la partita col Cagliari, arrivavano sul fondo a crossare o Pezzello o Zappacosta, che adesso sono due buoni giocatori, non dico di no, però Gosens e Atebor per me sono di un'altra statura, il miglior Atebor e il Gosens pre-infortunio, ma anche quello che sarà post-infortunio, sono di un altro livello. Sulla tre quarti, Pessina e Pasaric sono due che si buttano bene dentro, hanno i tempi di inserimento giusti, però devono essere imbeccati. Malinowski è fortissimo, ma secondo me il passaggio, il filtrante, coi tempi giusti, non è a livello di quello che poteva essere quello di Ilicic, o quello di Gomez. Anche a far partire l'azione, avere Gomez era un plus incredibile. Cioè, secondo me l'Atalanta ha perso proprio in qualità, perché è vero, Zapata e Muriel ci sono ancora, però Zapata e Muriel devono essere messi nelle condizioni di segnare quei 2-3 gol a partita, perché hanno avuto dei periodi dove li segnavano. Quindi non lo so, in generale non la vedo benissimo. L'avrei vista comunque tra le 4 prima di questo mercato di gennaio. Chiaramente quello che ha fatto la Juve scombussola un po' tutto, perché dopo magari due battute le facciamo. Cioè, Vlahovic credo che l'abbiamo visto tutti, fa tutta la differenza del mondo. Poi i problemi della Juve ci sono, restano, però insomma avere un attaccante così cambia.
Beh, la parola chiave l'hai detta tu, e Gomez sull'Atalanta. Per questo a me ha stupito, so che sono arrivato con una puntata di ritardo perché l'avete già fatta quella sul mercato, però a me ha stupito Boga. Secondo me non era proprio l'attaccante, scusatemi, sì, è un attaccante, ma comunque l'innesto che serviva alla Dea in questo momento. Non, vabbè, è un'altra ala, è un altro bravo nel dribbling, è un altro che ti può creare superiorità numerica, però rimane ancora un pezzo mancante ed è ancora a forma di Gomez, che è difficilissimo da rimpiazzare perché ormai i numeri 10 non esistono più. Però chi te lo rifinisce, chi te la rifinisce l'azione quando l'intensità non ti basta? Chi ti lega il gioco? Chi è che ti fa quell'ultima apostrofo rosa nella tua azione? Non c'è più, non c'è più.
Sì, perché
hanno preso anche Mihaila, che non ha senso nel quello che dicevi tu, perché un altro giocatore è un wannabe Boga, Mihaila più che altro, cioè, anche
sì,
lì.
Ma... l'obiettivo è un po' ritrovare quell'imprevedibilità scomparsa. Perché comunque,
però così lo fai resta... scusami, lo fai con dei driblomani, non riuscivo a pronunciarlo. Sì, più, cioè, che con Gomez ti si abbassava, diventava primaria fonte di gioco, ti aiutava in costruzione. Boga non ti fa quel lavoro lì.
Ma no, giocatori molto più associativi, sia Gomez ma anche Ilicic. Non dimentichiamoci dell'Ilicic pre-problemi personali. Un giocatore che poteva giocare nel Barcellona, poteva benissimo starci, non so cosa gli era preso, ma era assolutamente devastante. Resta difficile giocare con l'Atalanta, è sempre, come diceva Guardiola, come andare dal dentista. Però fanno più fatica a sbloccare le partite, Una volta andati in vantaggio anche a fare più gol, cioè per me negli ultimi 30 metri hanno perso tanto. E anche dietro, una delle mie più grosse delusioni dell'anno, Musso, secondo me non dà la tranquillità e la spensieratezza che poteva dare un Gollini. Io sì, lo vedo molto esagitato, molto forte, fa delle parate assurde tra i pali, comunque resta super, un super portiere, però fa tanti errori nelle uscite.
È un portiere discontinuo, no? È un problema, perché l'errore di un portiere pesa,
perché
pesa
poi
più di un giocatore.
Giocare nell'Atalanta devi essere bravo in tante cose, cioè non è che, cioè il portiere dell'Atalanta è anche un po' un libero, perché la difesa spesso sì, è alta, e Musso io lo vedo un po' disattento, anche col Cagliari l'ha fatta grossa, e non è la prima volta che sbaglia. Quindi insomma, togli Romero, che comunque l'hai perso, e ci stava a perderlo perché quelle cifre ci stava. Si fa dura. Adesso vediamo se Gasperini riuscirà ancora a sorprenderci.
Sì, sicuramente è il compito più difficile da quando, degli ultimi 3 anni, direi, in questo momento.
No, dicevo che io invece sono di un'altra, parzialmente parrocchia, di un'altra campana. Sì, non sono assolutamente preoccupato di quest'ultima uscita. Ci sta che nel corso di una stagione le squadre abbiano periodi di up e di down. Guardandola nel complesso, io la trovo ancora una squadra fantastica. Poi sicuramente è cambiata, perché la perdita di Gomez, come giustamente diceva Lorenzo, si è sentita molto in costruzione. I centrali di centrocampo sono dotati di grandi inserimenti, ma probabilmente costruiscono il gioco peggio di altri centrocampi italiani, però l'Atalanta gioca così, cioè gioca nell'Atalanta perché l'Atalanta cerca quel giocatore lì. Boga, sì, io l'avrei preso tutta la vita, cioè Boga è un giocatore molto sottovalutato, molto discontinuo, ma con un talento impressionante. È uno dei pochi giocatori in Italia che dribbla, si contano ormai sulla punta delle dita, quindi è un giocatore prezioso per il gioco dell'Atalanta. Perdi Gosens, devi rimpiazzarlo con poco tempo, ti trovi l'occasione Boga, forse io l'avrei preso. Non penso qualcuno di meglio, che se volevi sostituire un Gosens con uno che dribbla molto, come vuol fare Gasperini.
Sai, prima di passare oltre, la cessione di Gosens, a parte in termini tecnici, ma anche se sei un giocatore dell'Atalanta, secondo me ti fa passare un minimo un'idea di ridimensionamento. Forse mi sono lanciato oltre, però non lo so, mi ha dato quell'idea, anche perché non l'hanno venduto a cifre esorbitanti, come allo stesso tempo mi ha dato, cioè mi immagino un giocatore della Juve, ti arriva Vlahovic, hai una reazione totalmente opposta, sì, cioè
esaltazione. C'è da dire che l'hanno sempre fatto, perché da che si è Gagliardini, no, a gennaio è abbastanza raro, però
a gennaio, cioè, vabbè, adesso ok, è riuscito dalla Champions quest'anno, quindi probabilmente quello incide, però comunque.
Però quella è la politica societaria. E
certo, no, quello.
Sì, secondo sì, me non è così sorprendente che questa cosa accada. Quindi,
e poi l'Atalanta se la gioca per lo scudetto, scusate, cioè comunque no, per i primi posti. Perché
secondo me per lo scudetto no, per il quarto no, sì. Però vediamo.
C'è il turno che deve recuperare a 46, e a meno 6 dal secondo posto, perché non se la dovrebbe giocare?
No, se io non la vedo, io non la vedo, no, così lanciata, vogliamo, e così brillante. Poi statisticamente ci sta che può ancora farcela.
Cioè, 15 parlando, 6 punti da recuperare. Per me,
infatti, stiamo parlando anche di sensazioni. Quello che dicevi tu sul fatto che Boga è discontinuo mi fa venire in mente il primo l'idea anche che si aveva di Ilicic prima che arrivasse a Bergamo. Magari anche lì Gasperini
fa
il mezzo miracolo e
Muriel.
Però a questo punto io ho una domanda per l'avvocato, anche per lanciarci verso la fine, purtroppo, di questo meraviglioso episodio. Ma se l'Atalanta, che adesso è quinta, può puntare per lo scudetto, la squadra che in questo momento, ecco, si trova quarta in classifica e ha comprato il miglior centravanti della Serie A, che
del
gli
mondo,
dobbiamo dire?
Dell'universo.
Io, scusa,
dica, avvocato.
Prima che risponde Lav, io magari intanto vi saluto.
Ma come?
Ci lasci le chiavi, chiudiamo noi.
Vi lascio le chiavi e chiudete voi, esatto. Volevo solo dire a Anto, in realtà, prima di parlare con l'avvocato, se un filo di vergogna non la prova.
Io? O tu. L'avvocato?
Ti è stato scritto su Twitter.
Ah,
col
sì.
Pluralia Maiestatis. Hai scritto un articolo molto bello sul Barça. E però hai citato lì il craifismo, ma come idea. E ti hanno subito scritto Xavi allena da due giorni.
Penso se scrivevo chavismo lì, a parte i paragoni politici, finiva veramente terza guerra mondiale.
Vabbè. È vero. No, però gustoso sia l'articolo che poi tutta la partita Barça-Atletico. La consiglio per chi magari si può essere annoiato, chi non ha potuto godere di Spezia Salernitana. Veramente bello vedere Barcellona tornare a quei livelli. Ho fatto un off topic, però mi piace sempre quando c'è su Twitter, no? L'hater che va in polemica, sempre molto divertente. Io vi saluto e lascio la parola all'avvocato. Ciao ragazzi.
Ciao Andrea.
Andrea.
Confermo che credo che anche la Juve sia in corsa.
Oh.
Nel senso che se Morata gioca così, in quel ruolo lì, tutto è possibile.
Addirittura.
Se c'è questo entusiasmo, sì, addirittura mi spingo fino a questo punto qua. Cioè Morata.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
If you've been hurt by a truck, you can call Colombo Law 24/7 and we'll be there to make sure you're taken care of. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.
È stato commovente. Io non ho un'altra parola. La partita migliore che abbia visto fare da tanto tempo un attaccante della Juventus, anche un giocatore della Juventus, l'ha fatta Morata. Ha giocato esattamente come doveva giocare, in un ruolo che tiene di Callegri, non è il suo, perché era troppo largo. Cioè un conto seconda punta, un conto così largo che quasi, non dico tutta fascia, ma quasi mi ha ricordato l'esordio in quel ruolo di, scomodo paragone tosto, Samuel Eto'o.
Ah.
Meno dinamico sicuramente, meno accelerazione, che poi neanche tanta, perché provato Eto'o era bruciante, non c'è poco da dire, ma nel leggere le situazioni, muoversi nello spazio con e senza palla, coprire, attaccare, determinazione, resistenza, velocità, atletismo, precisione, tecnica, chapeau. Cioè Vlahovic, secondo me, è stato non oscurato, perché ha giocato bene Vlahovic, ha segnato eccetera, ma all'esordio segna Vlahovic col pallonetto, tu dici devi avere negli occhi Vlahovic, no, io ho avuto negli occhi Morata. Vlahovic ha giocato molto bene, mi è piaciuto, come diceva Lorenzo, mancava tantissimo un giocatore così, ha ciccato 4-5 palloni non da Vlahovic, deve migliorare tantissimo in alcuni aspetti che con la maglia della Juve li vedo ancora più, diciamo, migliorabili rispetto a quelli con la Fiorentina. Era l'esordio, non gli si poteva chiedere di più, Vlahovic ha giocato bene, non voglio criticarlo, però vi voglio dire che con un Morata così, cioè se Morata mi gioca 15 partite così, non le giocherà, se dovesse giocarle tutto è possibile.
Ah, ti posso dire una cosa, che secondo me anche Allegri ha avuto particolarmente negli occhi più Morata che Vlahovic, perché io ho avuto l'impressione, ho visto poco della partita, me la sono recuperata un po' a spezzoni, che più che un centravanti Allegri potrebbe aver trovato il suo nuovo Mandžukić, che quello sì che gli fa piacere.
Sì.
Infatti Allegri, non so se con il ritorno di Cuadrado si possa prospettare, credo che torni con l'Atalanta, non era squalificato?
No, è solo arrivato tardi, cioè aveva gli impegni con la nazionale.
Beh, però potrebbe tornare quella pazza idea che aveva maturato contro la Lazio del 4-2-3-1, con magari Morata esterno alto a sinistra e Cuadrado esterno alto a destra e Dybala supporto di Vlahovic.
Ma ti dirò di più, secondo me invece rischia Dybala. Non mi sorprenderebbe, tanto tante volte Allegri ha preparato la partita anni fa, ai tempi di Mandzukic, Higuain, Cuadrado. Lui faceva fuori Dybala, gli piacevano i due esterni, uno poteva essere Cuadrado, l'altro bello grosso come Mandzukic, quindi non mi sorprenderebbe. Comunque, solo per doveri di cronaca, Ave, perché sono andato a controllare perché mi era venuto il dubbio, l'Atalanta sarebbe a 43 punti con una partita in meno, ma anche l'Inter una partita in meno. Quindi se diamo la vittoria all'Atalanta, la diamo anche all'Inter, comunque ci sarebbero 10 punti di differenza, ecco. Solo per... non sono 6 o 7, sono un pelo di più. Non vuol dire molto, ma... Era giusto...
Sì.
E la Juve sarebbe a 11, quindi... Comunque anche la Juve sarebbe abbastanza indietro, per me sono troppi. Però è vero che la Juve vista ieri, seppur non ha fatto un grande calcio, ma grande calcio non lo vedremo mai con Allegri in panchina, ha dato l'impressione di essere una squadra che inizia ad assumere le sembianze di una squadra allegriana. C'è fisicità, c'è un attaccante forte, c'è una squadra che si difende bassa ma lo fa comunque bene e ha la forza anche di portare poi i giocatori davanti. Perché quando poi hai Morata e Vlahovic che aspettano alti, ci metti un attimo a ripartire. Prima c'era Morata che faceva la guerra da solo contro le difese avversarie con il giocatore più vicino a 40 metri e ti ritrovavi a perdere palla 9 volte su 10. E quindi bene, anche Zaccaria ha esordito bene in un ruolo in cui non me l'aspettavo. Pensavo giocasse più centrale, invece come mezzala comunque ha fatto vedere di saper coprire ampie zone di campo, ha buona gamba, ha fatto pure gol. Arthur si è notato poco ed Allegri era l'uomo più felice del mondo, perché Allegri, se Arthur si nota poco, è felice, perché vuol dire che ha tenuto poco la palla, ha giocato due tocchi, si è visto più in fase di rottura che in fase di costruzione, che è quello che vuole Allegri. Infatti in conferenza stampa gli ha fatto i complimenti. Bene, il Verona non esce con le ossa rotte, ha giocato una buona partita il Verona, non ha tirato in porta perché è stato impreciso, gli mancavano Caprari, e Faraoni, gli mancavano anche di titolari importanti, Simeone, però ha giocato una buona partita al Verona, sempre a uomo come piace fare alla squadra di Tudor. Io non lo so, sono contento della Juve, sono contento perché dai, anche comunque il fattore entusiasmo non è da sottovalutare. Leggevo un sacco di tweet di gente che era allo stadio che diceva che era da anni, era da tempo che non si viveva una partita in questa maniera. E un po' anche da casa è stato uguale, credo, per il tifoso medio. Per me è stato così, era una partita che sentivo particolarmente. Cioè che è bello avere tutto questo entusiasmo, ma è anche un'arma a doppio taglio, perché ti metti delle pressioni e delle responsabilità che poi devi essere bravo a reggere. Quindi bene, sono contento. Però lo scudetto va all'Inter, secondo me. Resto della mia.
Anto, tu volevi aggiungere qualcosa o...
Ma secondo me possiamo andare tutti allegramente a dormire, che dite?
Io ti voglio fare una domanda prima di andare a dormire. Fa molto piacere. Visto che io sono uno dei pochissimi che non ha letto il tuo articolo sul Barcellona, ma penso che il Barcellona sia un patrimonio dell'umanità, come sta il Barcellona?
Il Barcellona ha appena fatto la sua miglior partita della stagione, Xavi ha appena diretto la sua miglior partita da allenatore, ha appena vinto il suo primo big match, o almeno la partita più importante che abbia giocato. È stato veramente tanto interessante il primo tempo contro l'Atletico Madrid, molto interessante, estrema fluidità posizionale, e quando dico fluidità posizionale a Dili Dong non posso non pensare a Gianmarco Porcellini. Infatti ieri gli ho mandato un messaggio e ho detto guardatelo quel primo tempo lì, perché tu che sei feticista di queste cose ti piacerà. Ha giocato veramente veramente tanto bene davanti a un Atletico Madrid che ha dei problemi giganteschi, difficile parlarne, infatti non ne parlerò perché servirebbero altri 40 minuti e non arriveremo a una conclusione perché sono molto complessi. Però il Barça ha fatto 7 risultati utili consecutivi, sta iniziando a giocare bene, ha fatto dei nuovi acquisti interessanti, non risolutivi, alcuni magari che non sposano troppo la filosofia blaugrana, quella che Xavi è stato chiamato a ristallare, però come scrivo in questo famoso articolo che ha citato Andrea, che non credo che sia un capolavoro, però fotografa un poco la situazione a breve termine in poche parole. C'era stato Koeman che aveva trascinato l'ambiente in un stato di tristezza, di malinconia, per cui era ormai diventato pacifico che ogni giorno dovesse essere più deprimente del precedente, e invece Xavi ha dimostrato che un'uscita dal tunnel c'era e che effettivamente si può giocare meglio, si può giocare da Barça.
C'è speranza.
C'è speranza, c'è speranza. E poi insomma è stato bello vedere nella partita più da Barça che il Barça abbia giocato in tantissimo tempo, proprio Dani Alves esultare per il 4-1, che insomma è molto manifesto. Sembra essere tornato il Barcellona, torna con il gol del 38enne Dani Alves, di un Barça che resiste a questo cambiamento dei tempi e prova ancora a tornare ad essere se stesso.
E poi volevo chiederti come mai sulla Liga, ma brevissimamente, Vinicius sta diventando Vinicius e João Félix non è diventato João Félix.
Beh, gli allenatori forse sarebbe la risposta più facile, ma anche quella che evade più domande e più perché. Carlo Ancelotti è arrivato, ha reso Vinicius un giocatore che aveva tantissime falle, era criticatissimo, aveva problemi di vario tipo, non solo decisionali ma anche proprio tecnici. Sembrava un giocatore per certi versi e in certi frangenti scarso tecnicamente. L'ha reso così bravo, l'ha reso fenomenale nelle scelte, ed è ben avviato secondo me per diventare uno dei prossimi palloni d'oro. Sta giocando una stagione strepitosa e incontenibile. João Félix, non può essere Simeone l'unica risposta. È in una squadra che sta giocando male di squadra, a prescindere dall'allenatore, sta giocando molto male l'Atletico Madrid quest'anno. È vero che il Ciolo ingabbia un poco i propri talenti, perché è fatto così, anche se la scorsa stagione ci avrebbe smentito, perché l'Atletico a tratti ha giocato molto bene, quest'anno no, ma ragazzi, è stato pagato circa 130 milioni di euro, potrebbe rendere più di un Deulofeu qualsiasi e fare più di una partita ogni 20 del suo campionato. Insomma, mi sembrerebbe giusto richiederglielo a prescindere dal sistema, dal modo in cui viene messo in campo. Certo, un po' sacrificato, però... credo che ci meritiamo come appassionati di vedere di più da João Félix.
Grazie.
Grazie, grazie Anto. Molto bello sentirti parlare di calcio spagnolo.
Tornerà, lo so, l'elefante nella stanza. Prima o poi tornerà, Golasso, lo sappiamo. Sei parcheggiato, ma non finisci.
Adesso chiudiamo, ma io farei proprio una puntata sul Barcellona, perché anche la campagna acquisti che hanno fatto, io guardavo i colpi, li leggevo, ma arrivava il tweet di Marzio, di Romano, e mi dicevo, ma che ci azzecca con Xavi e il gioco di Xavi? E poi invece, piano piano il Barça si sta riprendendo grazie anche a questi acquisti, credo. Traoré, ho visto, non ha giocato male, per dire, giocatore che...
Ha giocato da Dio.
Ecco, appunto.
Ha giocato da Dio. Però non è il tipico giocatore da Barça.
No, Aubameyang neanche.
È più da bar. L'aspettavo.
Sì. No, più da palestra. Più da palestra e shaker di proteine. Comunque... Bene così. Ragazzi, è stato un piacere. Adesso...
Buona serata, allora.
Ciao, raga. Alla prossima.
Ciao, ragazzi. Alla prossima. Grazie di averci ascoltato.